/radioweb presenta Slashbox.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, ben rimasti all'ascolto di un pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme, iniziato come di consueto primo mercoledì del mese con Chiedilo a Iura, puntata interessantissima che ci siamo gustati grazie alla nostra Chiara Maria Gargioli, ma soprattutto al presidente nazionale dell'agenzia Franco Lepore e ai suoi qualificatissimi ospiti. È il momento di Spotlight, la nostra ammiraglia, l'ammiraglia dei pomeriggi di Slash Radio Web, il cui meglio del meglio trovate, ve lo ricordo sempre, nel canale YouTube di Slash Radio Web. Andateci, cliccate iscriviti perché è gratuito, al fianco c'è pure del pulsantino iscriviti la campanella degli avvisi, cliccate anche quella, gratuita anche quella, per ricevere sul vostro dispositivo una notifica ogni qualvolta andremo a caricare un nuovo contenuto, e questi contenuti, ormai l'avrete capito, sono proprio i più interessanti incontri radiofonici che facciamo martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio nel corso di questa trasmissione che a luglio ha avuto l'onore di poter conseguire il microfono d'oro 2025. E allora, carissime e carissimi, di che parleremo adesso? Parleremo di un libro, di un giallo, un noir, come preferite, anche se non c'è tanto sangue, ma c'è un delitto, c'è un grande mistero e c'è un qualcosa in cui un po' tutti possiamo riconoscerci, ovvero un po' di nostalgia, il tema, un tema paesano nel senso delle radici, del ritorno nel luogo in cui si è cresciuto e del tempo, degli effetti del tempo su questi luoghi, che siano effettivamente paesani o semplicemente luoghi del passato, luoghi dell'infanzia. Il silenzio della Vergine, l'ispettore Casamonti e i custodi del quadro, lo ha scritto Riccardo Lorenzetti e tra pochissimo ne andremo a parlare con l'autore. Poi più avanti ci occuperemo di un disco meraviglioso, meraviglioso intanto perché è una cosa originalissima, nulla che abbia a che fare con la musica un po' troppo omologata del pop, dell'indie, del rap, della trap, quella che suona davvero tutta uguale, si fa fatica a capire chi sia un artista, chiamiamoli così, chi sia un altro, perché Petra Magoni e il chitarrista Finaz hanno firmato con Equilibrismi un lavoro che dal punto di vista musicale e anche letterario vale davvero la pena di essere raccontato e soprattutto ascoltato, e questo quindi sarà il nostro pomeriggio. Ma adesso la regia, Pino Max e Alessio Germini, grazie come al solito del vostro contributo, ci fa ascoltare un altro dei grandi nomi che avete ascoltato a Slash Radio Web e che potete recuperare sul canale YouTube, Daniele Silvestri, con una canzone che avrà stranamente a che fare con il protagonista del libro di cui parleremo tra poco. La canzone è Kunta Kinte.
Conto quanto Kunta Kinte e in quanto Kunta Kinte canto. Conto quanto Kunta Kinte e in quanto Kunta Kinte canto.
Dai piedi di quelli avanti che mi guidano, vedi sono quanti quelli che mi legano agli altrettanti piedi che mi seguono, riconoscendo il nesso matematico, calibro il passo giusto in modo pratico, prima più lento e poi recupero, rapido accelero, valuto il vincolo fisico e ritmico, equidistante tra il minimo e il massimo, centro nevralgico e punto di transito, tramite il flusso di dati comunico e quindi mi libero. Conto quanti passi alzi si ripetono, quanti passi sotto si propagano, vedi sono tanti quanti se ne sentono, solo a ricordarle già salito il numero, riconoscendo il fatto come epico, calendo il gesto giusto in modo clinico, prima più lento e poi recupero, prima c'è il vento e dopo arrivano. Sono primo io e sono l'ultimo, sono primo io e sono l'ultimo, l'ho fatto tipico del gioco civico, un ritmo matrico. Parole su parole su milioni di parole, come cellule si scontrano, si moltiplicano. Canto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto. Conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Conto quanto punta quinte.
Parlassero, si assomigliassero, perché così faceva comodo per il mercato unico e libero, però così succede che gli schiavi si conoscono, si riconoscono, magari poi riconoscendosi, succede che gli schiavi si organizzano e se si contano allora vincono, catene di catene su catene di milioni di catene, due fili di un lunghissimo telefono, come reticolo pieno di traffico e nessunissimo bisogno di semaforo.
Sulla mia schiena è stato tatuato un numero,
la mia
come un filo del telefono,
la mia condanna,
che se mi fermo mi uccidono,
la mia fortuna,
che sto camminando in circolo.
Sono primo io e sono l'ultimo, sono primo io e sono l'ultimo, ho fatto tipico del gioco ciclico, un ritmo matrico, perciò parole su milioni di parole, come cellule si scontrano, si moltiplicano, conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Daniele Silvestri, dannata, ma sempre estremamente attuale con questa sua Punta Quinte, che ha un senso, ha parecchio un senso, e ce lo facciamo spiegare questo senso dall'autore del libro di cui vi accennavo, perché il nostro pomeriggio di Slashbox si apre andando a ridisturbare, perché l'avevamo fatto tantissimo tempo fa con grandissimo piacere, il giornalista, scrittore, ma anche insegnante, mille altre cose, narratore soprattutto, un grande narratore, Riccardo Lorenzetti. Riccardo, bentornato.
Ciao belli, che piacere ragazzi risentirvi, ma voi non vi potete immaginare il piacere di essere con voi stasera, guarda.
E il piacere è tutto nostro, Carissimo Riccardo, sei tornato con un qualcosa di diverso dal solito, perché per Armando Curcio Editore hai firmato Il silenzio della Vergine, l'ispettore Casamonti e i custodi del quadro. Prima di arrivare proprio a Kunta Kinte, allora innanzitutto ti chiedo, questo come lo possiamo chiamare? Un giallo? Un noir? Un thriller? Come lo vuoi chiamare?
No, non ci diamo troppa importanza, anche perché poi quelli che l'hanno letto l'hanno subito classificato con i cosiddetti cosy crime, perché sai, adesso vanno molto di moda con le serie TV, eccetera, questi libri, questi testi, queste storie dove c'è anche molta truculenza, insomma. Il mio è prima di tutto una storia dove ovviamente c'è un delitto, c'è qualcuno che muore, ci sono delle indagini che bisogna fare, però niente di macinente,
non è splatter,
insomma,
non è
splatter, bravo,
niente fiotti di sangue, arti
no,
che volano, ecco, Tarantino non ci trarrebbe una sceneggiatura, mettiamola così.
Penso proprio di no.
E allora, voglio partire dalla cosa che più mi colpisce. Io poi ti leggo da sempre, quindi mi spingo a dire che il campanile, nel senso del paese, contesto e personaggio insieme nei tuoi scritti, è sempre centrale. Qui siamo contestualizzati a Castelluccio, che è un po' l'arcipaesino, perché non
esatto.
Esiste davvero, te lo sei inventato, ma è più reale di quelli reali.
Ma guarda, paradossalmente io ti sto parlando, ma guarda, questo è un omaggio che faccio proprio a te e ai tuoi ascoltatori.
Che bello.
Io, per parlare con te, mi sono fermato in un posto che è praticamente a 500 metri dalla chiesa di Vitaleta. Ora non so se te hai presente quella chiesa in mezzo ai campi di Travertino, che fino a qualche anno fa non conosceva nessuno, e ora ci sono almeno 7-8 macchine che sono qui a fotografarle al tramonto. Siamo nel pieno della Val d'Orcia, di conseguenza ho detto, parlando con Renzo, mi voglio fermare qui proprio perché siamo all'interno di questo contesto. Qui siamo in questo mondo che ho cercato di descrivere, perché il Castelluccio non esiste come paese, però il Castelluccio esiste come arcipaese, ovvero tutta quella filosofia di vita che, diciamo, soprattutto in Toscana, ma un po' dappertutto, si riassume in quello che è un senso di comunità, un senso di ambiente, un senso di territorio che forse qui è più forte che da altre parti. Non a caso Il silenzio della Vergine è tipicamente ambientato, proprio mani e piedi, in quella che forse è la Toscana, consentimi, più autentica, la provincia di Siena, quella che ha a che fare con la creta, con l'argilla, con il lavoro dei campi, con questi paesaggi che spesso e volentieri vediamo nelle riviste depiantate, ma anche nelle fiction alla televisione, una cosa che va di moda
con le vigne, quante belle vigne. Io ci ho passato una settimanella casualmente quest'estate.
Esatto. Ma guarda, il complimento più bello a questo libro me l'ha fatto un giornalista della Nazione, che ha detto, sfogliando queste pagine, che io spero siano anche divertenti, perché ecco, quando uno scrive una storia, insomma, certo, bisogna abbia un plot, bisogna anche abbia un inizio, una fine, una logica. Però questo mi ha detto, ma sai che ci sono delle pagine che profumano di vino rosso, profumano di olio nuovo, profumano di formaggio, salumi. E alla fine forse è un po' il senso vero di un'operazione come questa. Io ho cercato, tramite una storia chiaramente particolare, articolata, di descrivere soprattutto un territorio, di descrivere la sua gente e di descrivere soprattutto come è cambiato, perché noi, quando parliamo di questa zona, adesso, ripeto, ce la immaginiamo come te la immagini te, che arrivi, ti metti in un agriturismo bello, dove dentro ci sono tutte le comodità di questo mondo, la sera bevi un bel bicchiere di rosso, magari accompagnato da tutte le cose buone che ci dà la nostra terra, ma la nostra terra non è sempre stata così. Questa è un'invenzione degli ultimi 20 anni, quando il turismo, l'enogastronomia ha fatto naturalmente la parte dal leone, ma il romanzo parte da quando questa terra era una terra di fame. Era una terra dove la gente faceva fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, e la gente chiaramente nel giro di poco tempo ha subito una trasformazione che io, nel mio piccolo, con la mia piccola sensibilità, ho cercato di rendere plastica, diciamo, all'interno del libro. Magari, ecco, mettendoci dentro una toscanità che qualche volta è persino eccessiva, ma l'ho fatto perché il libro deve essere anche gradevole, deve avere una connotazione. Ma il senso del silenzio della Vergine, al di là della storia che racconta e che spero possa appassionare, è che qui si parla di un posto, di Montalcino, di Pienza, di Montepulciano, questi posti che adesso magari la gente fa carte false per venirci a passare un weekend, ma che negli anni 60-70 erano tutt'altra roba.
Sì, decisamente ce lo fai rivivere. Faccio i miei personali complimenti al recensore della Nazione, perché mi ha rubato uno spunto, perché anch'io ti avrei detto che dalle pagine vengono fuori i profumi, i suoni, i sapori e anche le persone, in effetti, di un mondo che, pure se non si è vissuto, si immagina bene, perché appunto il paese lo puoi mettere a qualsiasi latitudine, certo, dell'Italia. E poi mi colpisce che tra paesaggio e abitanti, pure dal discorso che stavi facendo, Riccardo, non c'è soluzione di continuità, perché ad esempio nel libro c'è questa abitudine del personaggio principale, di cui tra un attimo andiamo a parlare, come giusto, nello specifico, di umanizzare le località come fossero persone che fanno cose. Ecco, com'è questo movimento quasi contrario, le persone che si fanno paesaggio e il paesaggio che si fa persona?
Ma lui è chiaramente, vive in simbiosi, il personaggio principale. Sai, quando ti devi inventare un protagonista, soprattutto all'interno di una spy story o di un cosy crime o di un giallo o di un noir, oggi hanno inventato di tutto, da Montalbano, passando per Rocco Schiavone, passando per tutti quelli che ovviamente fanno la storia della giallistica italiana. Però il personaggio deve avere una sua connotazione, una sua originalità. L'ispettore Casamonti, prima di tutto, è una persona molto attaccata alla sua terra, talmente attaccato che l'ha perduta, perché lui se n'è andato quando era ragazzo e praticamente ha passato tutta una vita, diciamo così, in giro per l'Italia, lontano da casa sua, dal posto dove è nato, dal Castelluccio, e di conseguenza è rimasto dentro questo legame con la sua terra, questo legame, ma non nemmeno con la sua terra, il legame proprio con la terra, con qualcosa di assolutamente legato a un territorio, che lui quando vede un paese se lo immagina, per cui Siena diventa una ragazza che è sdraiata, Arezzo da lontano gli sembra un vecchio che sta sulla seggiola a guardare il tramonto. Ecco, questa umanizzazione del paesaggio che è dentro di lui, perché lui alla fine è un tutt'uno con il suo territorio, e averlo recuperato dopo tanti anni che l'aveva perduto, chiaramente è la sua gioia più grande, e è quello che poi alla fine gli consentirà di venire a capo di questa storia. Ma il territorio è il protagonista di un romanzo come questo, e guarda, ti dirò, io ero partito in tutt'altro modo, perché io avevo voglia di fare anche una cosettina diversa, invece poi alla fine mi sono reso conto che questo personaggio aveva un senso se era proprio il classico personaggio dentro un territorio, che faceva parte, che sapeva ascoltare, che sapeva assaporare tutte quelle che sono le cose della sua terra, possa essere un tramonto, possa essere un paesaggio, possa essere un qualcosa da mangiare, da bere, da ascoltare. Questo è un po' il senso, diciamo così, dell'ispettore Casamonti e di un'operazione di questo genere.
E perché è Kunta Kinte? Perché è lui Kunta Kinte. Questo Kunta è Kinte il minimo spoiler perché... che mi permetto.
No, figuriamoci, no, ma il senso è quello. Ora te sicuramente ti ricorderai, quando noi eravamo ragazzi, ora la televisione passa tutto di tutto, ma quando io ero piccolino, lo sceneggiato della domenica sera era un evento, da Sandokan al Pinocchio, sì, di Comencini, si aspettava da una settimana all'altra. E io ricordo che venne fuori uno sceneggiato che si chiamava Radici, che era preso da un libro, tra l'altro estremamente di successo, eccetera. E questo c'era questo personaggio che a noi rimase molto impresso. Beh, da toscani noi siamo molto legati alla terra, come tutti, ma noi in particolare. E questo schiavo nero al quale fanno di tutti i colori, lui pur di ritornare nella sua Africa, perché lui è stato portato in America, e insomma pur di scappare le studia di tutte, e a un certo momento i negrieri, quelli che una volta si chiamavano gli schiavisti, per non farlo andare via gli tagliano una gamba. E questa era una cosa che io mi ricordo, io avrò avuto 10-12 anni quando vidi sta cosa. A noi ci fece un'impressione tremenda, si diceva: ma te pensa quanto vuol bene alla sua terra questo ragazzo che vuol scappare in tutti i modi, alla fine lo prendono e ne fanno un mutilato. Però lui ha sempre questo pensiero di casa sua nella testa, e così questo ispettore che girovaga per tutta Italia, ma che sente sempre il bisogno di ritornare a casa, che comunque è il Castelluccio, me lo sono immaginato un po' in sedicesimo, ovviamente, una specie di contachinte.
Come ti è arrivato? Ecco, ci hai raccontato, è stato bello il racconto della sua caratterizzazione che si è formata in Progress. È un tipo che ti piace innanzitutto? A naso direi di sì, perché alla fine lo tratteggi con la giusta benevolenza.
Ma lui, cioè, io credo che, allora, io come tutti siamo un po', l'ispettore Casamonte è un personaggio molto malinconico, poi alla fine è felice perché è tornato a casa, ma insomma non gli sfugge il fatto che molta vita è passata sotto i ponti, per cui lui recupera il suo essere paesano, le sue tradizioni, il suo modo di essere, forse un po' fuori tempo massimo, si rende conto che tanta acqua è passata sotto i ponti. Secondo me è un personaggio simpatico, un personaggio nel quale tutti ci si immedesima, perché lui in persona, in qualche modo, se mi consenti, il ritorno a casa. Lui è plasticamente la persona che ritorna a casa. Una volta chiesero, ti faccio questo piccolo inciso, a un grande poeta tedesco, mi sembra Novalis, ma mi potrei sbagliare, gli dissero: maestro, qual è il senso della sua opera, quando lei scrive, quando lei fa, qual è la cosa alla quale tende la sua arte? E lui dette una risposta che io ho sempre trovato commovente, perché lui disse: io quando scrivo torno a casa da mio padre. Ecco, il senso di Casamonti in tutto quello che può essere così una storia, ripeto, che poi va da tante parti, è che lui in persona quello che per tutti noi poi alla fine è un anelito, ovvero il tornare a casa, perché tutti noi abbiamo avuto una vita, c'è chi è andato fuori, ma magari anche senza andare fuori, però la vita ci è veramente passata addosso, forse anche troppo in fretta, qualche volta si sente il desiderio di pigiare sul freno e di ritornare un attimino a quella che è la nostra essenza, quando eravamo ragazzi, a tutte quelle che sono le nostre sensazioni. E Casamonti è uno che le recupera, perché lui materialmente ritorna a casa. Per cui ecco, un personaggio che me lo fa diventare tenero per questo, perché in fin dei conti va ad intervenire su un qualcosa che è dentro di noi, ovvero il desiderio, quando si comincia ad avere 50-60 anni, di ritornare un pochettino a quello che siamo, a quello che siamo stati. Poi la vita ci ha portato magari da tutt'altra parte, perché indubbiamente ci ha portato lontano, però il desiderio a un certo momento di tirare il freno, di rientrare un po' nel nostro bozzolo, Casamonti è questa roba qui.
Ti devo fare la domanda più banale che si fa in questi casi: a un autore col suo protagonista non possiamo non chiedere che tipo di rapporto, quanto c'è di te in lui?
C'è molto, perché io a San Benedetto del Tronto ci ho vissuto e di conseguenza mi è venuto facile, perché San Benedetto del Tronto è un posto di mare carinissimo, ci ho lasciato il cuore perché c'è tanta bella gente. Però Casamonti è un uomo di terra, per cui lui c'è stato per tanti anni, e quindi ecco, il desiderio di ritornare a casa era il desiderio mio alla fine. Lui ha questo rapporto quasi vorrei dire morboso con il passato, ma non perché il passato gli piaccia a tutti i costi, perché lui si ricorda della Toscana quando ci si faceva, non dico la fame, ma insomma era un territorio che non è bello come oggi, era meno curato, era molto più selvatico, però casa sua è quella roba là, lui ha questa particolarità, insomma io non potevo non metterci qualche cosa che riguardava lo sport, che mi conosci, di conseguenza insomma, certo. Il tratto che lo caratterizza è che lui quando gli dicono ma lei ispettore, un appassionato di calcio, di musica, di cinema, Casamonte è un personaggio poliedrico naturalmente, quando gli dicono ma lei per quale squadra tifa, ispettore? Lui tifa per la grande Olanda, anche se non gioca più da 40 anni, perché il romanzo è ambientato nel 2012, perché lui è legato a quel mondo lì, insomma, alla fine tutto quello che ha dentro è quella cultura lì che viene da lontano, di conseguenza lui non può fare il tifo per, non so, la Roma di Totti o la Juventus di Del Piero, lui fa il tifo per la squadra di quando era ragazzo, di quando assaporava tutte quelle situazioni, la grande Olanda è la prima che mi è venuta in mente.
Ovviamente, a proposito di immaginari mitici che, dai quali se sei stato investito nell'età della formazione non ti stacchi più, evidentemente. Ecco, questo per il nostro filo conduttore, il nostro protagonista. Gli altri personaggi come sono arrivati invece? Nel senso, dato proprio tutta la premessa, quanta fantasia ci hai dovuto mettere o semplicemente quanta osservazione?
Ma i personaggi che girano intorno a Casamonte ovviamente sono venuti da sé. Una volta pensa Camilleri, io ogni volta che parlava Camilleri, cioè prendevo una feria per ascoltarlo. Una volta Camilleri disse, ma guardate, un episodio di Montalbano, quando hai creato Mimì Augello, quando hai creato Fazio, quando hai creato Catarella, tutti i personaggi che girano intorno, cioè vengono da sé chiaramente, perché poi il bello di un romanzo come quello, di un'opera d'arte come sono i libri di Montalbano, non è soltanto l'evento delittuoso, l'indagine eccetera, è proprio tutto il mondo che gira. E io mi sono rifatto a quello perché ho voluto metterci intorno dei personaggi che sono ovviamente i suoi colleghi di Palazzo di Giustizia, perché lui fa parte della polizia giudiziaria, i colleghi del tribunale, ma tutto questo mondo tipicamente toscano che gli gira intorno e che è il mondo che conosco benissimo ovviamente, perché è il mondo del bar di paese, del negozio alimentare di paese, che attenzione è un mondo che sta sparendo, perché io l'ho forse romanzato anche un pochino troppo, ma mi piaceva perché il romanzo doveva essere piacevole, quindi un po' di salsa sapida toscana ci voleva. Però ecco, tutti questi personaggi che girano intorno, è ovvio che sono quelli che io, quando la mattina scendo a fare colazione, sono quelli che mi trovo. Gente anche molto irruenta, qualche volta persino volgare, qualche volta un pochino oltre le righe, ma che insomma danno un pochettino di vita, di colore a quello che può essere una storia. E poi naturalmente ci sono tanti altri personaggi che poi sono la chiave del silenzio della Vergine.
Beh, non è un caso che ci sia... No, Riccardo, dicevo, scusa l'interruzione, non è un caso, proprio seguendo il tuo filo, che a proposito di farsi personaggio, oltre al paesaggio c'è pure la lingua, cioè io ho imparato un sacco di termini di cui non avevo idea che mi sembravano quelli che dovevano stare in un contesto del genere, in effetti.
Grazie, questo è un bellissimo complimento, perché poi alla fine, trattandosi di scrivere una storia che dura 360 pagine, perché poi cioè questo non è un libro pigro, perché sai, chi scrive oggi su Facebook, Renzo lo sai benissimo, quando arriva alla fine l'editore gli chiede qualche cosa succede? Questo mette insieme un po' di roba che magari ha scritto, rimasticato, la butta là e fa il libro. Cioè, per scrivere un romanzo di 360 pagine bisogna metterci la testa, e di conseguenza ecco, io mi sono trovato anche a dover dire, e ora che linguaggio uso? L'italiano o il toscano, che non è nemmeno un dialetto, ma insomma, ecco. E allora lì ho detto facciamo un po' e un po', però cerchiamo di metterci dentro il modo come si parla dalle nostre parti, insomma, ecco. Anche a costo di risultare un po' sgradevole, perché ci sono anche delle battute che sono forse anche un po' grevi, però ho detto se uno va nel bar di paese di questo ipotetico Castelluccio trova anche quella gente lì, insomma, gente che bestemmia, gente che ha la parolaccia facile, che ha l'offesa facile, ma insomma è tutto colore, se vogliamo.
La contemporaneità del tuo romanzo, l'hai detto, è ambientato nel 2012, adesso se vuoi ci spieghi anche perché, ci porta a due temi che causano anche buona parte dello straniamento di Casamonti. Il meccanismo è quello di una Siena dove lavora lui, investita dal caso Montepaschi, e dal fatto che nel mentre, quello lo accennavi prima, i borghi un tempo poveri di quando lui era ragazzino sono diventati patrimonio dell'UNESCO, la gente è diventata certo. ricca, le eccellenze certo. enogastronomiche, la Val d'Orcia da cartolina con tutto esatto. con l'agiatezza che, e la trasformazione che ne consegue.
Esatto, no, ma questo è proprio il senso, anzi io sono proprio partito da lì, perché guarda, paradossalmente la nostra zona vive una dicotomia particolare. La provincia, la provincia sud, ma non solo la Val d'Orcia, perché attenzione, adesso la gente viene in Val di Chiana, viene nella zona Rapolano-Asciano, dove fino a veramente 20 anni fa c'erano giusto delle greggi di pecore, ma ora la gente lo sta riscoprendo, Lamiata, che è un posto bellissimo. Ecco, mentre il sud della provincia vive questo momento di boom, di grande benessere a tutti i livelli, il Chianti, figurati, anche se il Chianti sta a nord, intendiamoci. Ecco, noi sì. abbiamo praticamente Siena, che invece da città gioiello, da città modello, che è stata per tantissimi decenni in vetta alle classifiche di benessere del Sole 24 Ore e delle riviste specializzate, se la batteva con Bolzano e con Sondrio, per dire. Ecco, noi abbiamo dal 2010 in poi una Siena che è diventata, non dico irriconoscibile, perché Siena è sempre bella, è una città piccolina ma meravigliosa, però dal punto di vista dell'abitarci Siena ha vissuto veramente e sta vivendo un momento di grande crisi, perché ovviamente tutto quello che è legato al Monte dei Paschi, che per secoli è stata l'unica risorsa di una città che grazie alla banca è diventata ricchissima, e beh, adesso vive un momento di grande straniamento. Di conseguenza abbiamo un territorio intorno che è rifiorito, anzi è fiorito, è sbocciato, addirittura è esploso, e Siena che invece ha vissuto e vive tuttora un'involuzione che la rende una città non più meravigliosa come prima, vivibile, carina quanto vuoi, però un po' ripiegata in se stesso, è in se stessa, e questo credo che nel libro venga fuori, nel senso che è una città dove tanti parametri, tanti valori, tanti principi che sono stati validi dal 1300 in poi, perché Siena nel 1300 valeva la Parigi di adesso, insomma la Toscana in quegli anni lì era come dire Londra, Parigi, New York, insomma i soldi erano qua, e il benessere era qua. Ecco, adesso sta vivendo un momento di grande confusione, ma proprio da un punto di vista anche sociale, e questo ho cercato così di renderlo un pochettino plastico nel libro.
Siamo stati abili a girare intorno in modo da non togliere il minimo gusto a chi leggerà il libro, perché c'è il giallo, c'è il mistero in mezzo, c'è la grande arte, i conti da fare col passato abbastanza remoto, oltre certo. a tutte le tematiche che hai toccato. Riccardo, altra domanda banale, ma che per forza devo farti, ma Casamonti ha la potenzialità per tornare?
Dipende, Renzo, cioè, a me
ma
piace
che dipende,
molto
che è una richiesta, guarda che è una richiesta,
a me piace
aperta.
Molto, cioè, il libro ti è piaciuto quindi a te?
Mi è piaciuto, accidenti, sì, lo voglio rileggere Casamonti, mica puoi lasciarlo là.
No, ma sai che cosa? Il bello è questo, perché allora il libro è uscito praticamente mercoledì scorso, una settimana fa, e sono quelle cose che ti salgono un pochettino in testa, perché Facebook, social network, eccetera. Di conseguenza c'è stato, guarda, ti dico, un'accoglienza che mi ha persino sorpreso, perché vedo la gente, mi ha dato tanta simpatia, cioè io non sono né Fabio Volo né Gramellini, di conseguenza insomma sono un insegnante prestato alla scrittura, però ecco, questo mi ha fatto molto piacere. Però adesso che cosa succede? La gente l'ha comprato e l'hanno comprato, devo dire, in tanti, però siccome per finire 360 pagine non è che uno le legge in 3 giorni, ora mi aspetto 10-15 giorni, diciamo così, di attesa. E poi quello che mi dirà, sì, ok, vale la pena, oppure guarda, è una gran trovolata, oppure, come mi dici te, ci vuole un seguito, perché evidentemente il personaggio e la storia hanno funzionato. Vediamo, noi siamo nelle mani di Nostro Signore in questo senso.
Nel frattempo, giretto di presentazioni, come ce lo immagineremmo all'interno del libro, in luoghi modello Castelluccio?
Eh sì, perché poi alla fine quella è casa sua, insomma, un libro come questo non può prescindere dall'appalto di paese, perché attenzione, quando noi si parla di uno dei luoghi nevralgici dell'ispettore Casamonti, non è nemmeno il bar sport come siamo abituati a vederlo, eccetera, lì c'è l'appalto, e te devi sapere che nei paesi tipo il Castelluccio di una volta il bar è un'invenzione che arriva negli anni 70-80, prima nei paesini c'era l'appalto, e l'appalto era quello che vendeva le sigarette, vendeva i fagioli, vendeva i quaderni per la scuola, vendeva la pasta asciutta sfusa, vendeva le sigarette sciolte, ovvero voglio 3 nazionali esportazioni, e era ovviamente il collettore di una comunità, perché lì dentro ci si ritrovava la sera per bere il bicchiere di vino, bere il caffè, mangiare il gelato, ma anche per fare comunità. Quindi è ovvio che insomma il giro di presentazioni, per come me lo immagino io, ne abbiamo già diverse in cartellone, i luoghi sono quelli, insomma, deputati, sono anche quelli più suggestivi, perché Casamonti è a casa sua all'interno di questi posti qua, insomma.
Sarà bello, chi se lo può godere in zona, non si perda anche la possibilità di chiacchierare con Riccardo Lorenzetti. Grazie, di questo Il Silenzio della Vergine, che è edito da Armando Curcio e che vi consiglio davvero di leggere, che siate toscani o meno. Certo, se siete toscani e lo perdete, quello vi veniamo a cercare, guarda, mi metto ora insieme a Riccardo. Riccardo, grazie di cuore, in bocca al lupo.
Guarda Renzo, tu non ti puoi immaginare la soddisfazione di parlare con te, con i tuoi ascoltatori, mi avete sempre voluto bene, te in particolare, di conseguenza guarda, è una cosa che mi fa un piacere enorme, di conseguenza il saluto te lo ricambio a te e ai tuoi amici, state facendo un bel lavoro, io ti ringrazio della considerazione che mi hai dato, ok?
Io ringrazio te, è davvero un piacere e hai detto tutto giusto, ti vogliamo io e gli ascoltatori bene e ti ridisturberemo presto.
Grazie Renzo, grazie a te, ciao e buon lavoro e buon proseguimento di serata.
A presto, Riccardo Lorenzetti con Il Silenzio della Vergine, l'ispettore Casamonti e i custodi del quadro, edito da Armando Curcio.
Ricordati sempre di me, non solo adesso che ti sono accanto. Ricordati sempre di me, non solo adesso che ti sono accanto. Anche quando non ci sarò più, voglio rimanerti dentro. Cicatrizzata male, come una brutta ferita o come un grande amore, ricordati di me. Cicatrizzata male, come una brutta ferita o come un grande amore, ricordati di me. Quando ti ferirai ancora, magari nello stesso punto, ricordati di me. Quando di nuovo cicatrizzerai, e i baci quelli donali pure come hai fatto con me, io mi ricorderò di tutto ciò che mi hai donato, grazie a ciò che lasciasti, cicatrici, ricordi d'amore. Quando ti ferirai ancora, magari nello stesso punto, ricordati di me. Quando di nuovo cicatrizzerai. Solo adesso che ti sono accanto, ricordati sempre di me, non solo adesso che ti sono accanto.
Da brividi questa Cicatrici, che è uno dei brani originali contenuti all'interno di Equilibrismi, che è un disco bello che sono felice di aver scoperto per caso, e sono andato subito alla caccia di coloro che l'hanno creato, l'hanno messo su disco. È un duo a dir poco originale, c'è bisogno di musica che varchi gli schemi, perché di troppi schemi è la musica, chiamiamola mainstream, in questo periodo c'è bisogno di sorprendersi ascoltando, ed è bello che Petra Magoni e Finaz abbiano firmato appunto questo Equilibrismi a partire da Cicatrici, e sono piuttosto contento, cari amiche e cari amici, di presentarveli entrambi. Petra Magoni, benvenuta.
Grazie a tutti, un saluto.
Buongiorno a Petre, buongiorno a Alessandro Finazzo, Finaz.
Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a voi della disponibilità, grazie a voi di aver messo su questa operazione così bella, così stimolante, che la prima cosa riguardo della quale non posso non chiedervi intanto quando è nata, come è nata, quando vi siete incontrati artisticamente. Partiamo da Petra.
Allora, umanamente ci conosciamo da una trentina d'anni, essendo toscani tutti e due, e quindi siamo, diciamo, frequentati fra feste, cose varie, diciamo extra musicali, nel senso che senza partecipare a qualcosa di insieme. Ma nel 2019 ci hanno chiesto, proprio dal Teatro Romano di Volterra, di pensare a un progetto, e quindi abbiamo pensato di partire dalla letteratura per farla diventare musica. Quindi abbiamo cominciato con dei pezzi di poeti futuristi come Marinetti, Campanile, eccetera. Poi abbiamo fatto anche dei pezzi nostri, poi nel tempo il progetto si è arricchito anche di per esempio un brano addirittura con testo di Dante, dalle Rime Pietrose. Quindi questo connubio di musica e di letteratura, di cui poi entro a far parte anch'io, perché il testo di Cicatrici è mio e Finat è stato l'unico in grado di musicarlo, quindi devo dire che insomma è un progetto sicuramente non per tutti, ma a noi non interessava, non interessa questo, interessava lasciare una testimonianza, un ricordo di quel concerto e soprattutto del progetto che poi ne è nato, perché poi sono seguiti e seguiranno altri concerti in futuro.
Ecco, Finaz, innanzitutto permettimi la battuta, come dice Petra, vi conoscete da così tanto tempo, accidenti, ma così tanto tempo ci avete messo per tirare fuori questa che è una gemma, ce ne avete fatte perdere troppe allora, è un rimprovero.
No, guarda, allora la voglia c'era chiaramente di confrontarsi, anche che poi va a finire, come diceva lei, alle feste o magari, non so, quando a volte nei miei concerti da solo, lei spesso e volentieri, se ero in zona di Pisa, appunto, dove abita lei, era sempre ospite, insomma, diciamo qualche comparsata l'abbiamo fatta, però ecco, un progetto vero e proprio, no, perché, Deo grazia, comunque sia io che Petra siamo sempre stati straimpegnati,
certo,
con 100.000 impegni, io con la banda, ecco, poi tutti i progetti e diciamo le collaborazioni ho fatto da Gazzè fino a Consoli, Silvestri e chi più ne ha più ne metta, per cui era un po' difficile trovare sempre quel momento per mettere quel tassellino. Come ha detto Petra, a un certo punto siamo stati costretti perché ci hanno detto proprio fate una cosa insieme. Ah, se ce lo chiedono, allora noi chi siamo per dire di no? Insomma, siamo persone, avremo tanti difetti, ma siamo molto educati, per cui se c'è una cosa noi sentiamo. No, a parte scherzi, era già un po' di tempo e ci stavamo veramente pensando. Poi lei aveva visto un mio spettacolo, io avevo musicato uno spettacolo teatrale e le cose che ho fatto gli erano piaciute particolarmente, diciamo che quello è stato il là. Quando lei ha sentito che nel mio sound cambiava qualcosa, cioè finché magari le sentiva, non so, il Finas della banda Bardo diceva sì, tanta stima, tanto affetto, però ecco, non si riusciva a trovare un qualcosa da poter fare solo in due, capito? Da fare una cosa in questo modo. Quando ha sentito invece l'altro modo mio di suonare, che poi si è sviluppato grazie anche a questa collaborazione, lì forse è uscito fuori la possibilità di fare qualcosa insieme, che non fosse, che sai, il rischio di fare chitarra e voce è quello di fare tipo piano bar o karaoke o serata sulla spiaggia, che tutto sommato sono cose divertentissime, però magari non ci appartengono in questo momento, ecco.
Mi è incuriosito quello che mi avete detto, che comunque il primo input, quindi l'embrione di questo lavoro, risale ormai a ben 6 anni fa. E il tempo che ci è voluto nel mentre è stata solo una questione logistica di impegni, oppure effettivamente mettere su questo vero e proprio microcosmo con così tanti stimoli diversi, cioè, ha avuto un percorso accidentato nel senso di processo creativo che si è andato aggiustando col tempo? Era chiaro dall'inizio?
Ma diciamo che la direzione l'abbiamo, anzi forse la stiamo ancora, ogni volta capiamo qualcosa della direzione di quello che abbiamo fatto. In realtà c'è stato di mezzo il Covid, che quindi ci ha impedito per 2 anni e passa di poter mettere le mani su questo materiale, e poi i vari concerti miei e appunto, come diceva Finaz, i suoi con la banda, che sono sempre numerosissimi, per cui in realtà ci è voluto tanto tempo, ma secondo me è anche un bene, perché è maturata anche l'idea di questo disco. In realtà l'abbiamo registrato in un giorno, quindi a farlo materialmente ci è voluto poco. Poi ovvio devi trovare anche il momento giusto per farlo uscire, che non dia fastidio ad altre uscite discografiche, il tempo da dedicare a un tour o a interviste, quindi ci abbiamo messo il tempo che è stato necessario e devo dire che è quello giusto.
Alessandro?
Sì, ha risposto correttamente, è stato questo, un po' di impedimenti veri e propri, ho detto lei, è dovuto appunto al lockdown, a cose del genere, ma soprattutto è stato veramente il fatto di essere molto impegnati, siccome è una creatura a cui noi teniamo particolarmente, perché comunque chi lo sente poi capisce che è una sorta di qualcosa di molto raro il lavoro che abbiamo fatto noi, perché non strizza l'occhio assolutamente a questioni commerciali, cioè abbiamo usato un paroliere del 1200, per cui insomma
proprio, diciamo. Ma infatti ti avrei chiesto, e anzi ve lo chiederò pure, se è più l'urgenza o l'incoscienza di uscire con un lavoro del genere, e meno male che l'avete fatto.
Ma guarda, diciamo tutte e due,
però devo dire, Ali, secondo me finché è uscito il disco, incoscienza. Poi ci siamo sentiti, ma che siamo sicuri di quello che abbiamo fatto. E quindi poi dopo, ovviamente, comunque è una responsabilità. Noi lo prendiamo anche il nostro lavoro con responsabilità. Nel live puoi anche fare un errore, sbagliare una cosa. Il disco è una cosa che rimane, quindi anche se fatto in fretta, perché comunque abbiamo un po' di mestiere sulle spalle, è un qualcosa che rimane, quindi rimane, come dire, è un po' come un figlio, no? Che poi lo vedi crescere, lo vedi camminare con le sue gambe e restare nella storia, perché queste sono le opere d'arte.
Esatto, e poi il fatto che si intitola proprio Equilibrismi, sia il progetto che il disco, è sintomatico, insomma, non a caso, insomma, ci abbiamo pensato molto al titolo, diciamo, di questa operazione, anche del disco e del concerto. Equilibrismi, infatti, ora c'è, Petra ha trovato anche un aggancio interessantissimo, perché trattandosi di letteratura, equilibrismi, che non sono libri
gioco di parole,
che c'è la parola libro, insomma, che è un oggetto che con cui la nostra generazione siamo nati, cresciuti, sviluppati e continuiamo a vivere. Oggi magari forse si perde un po' questo senso, quantomeno il libro anche cartaceo, che odora, che ci facciamo la pieghetta e sottolineiamo, insomma oggi è tutto molto digitale, chiaramente salviamo chiaramente tanti alberi, questo è giusto, però diciamo a livello emotivo il rapporto con il libro, ma soprattutto Equilibrismi è fondamentalmente questo fatto che io e Petra ci muoviamo sia musicalmente, sia artisticamente, sia con quello che facciamo, sempre un po' su un filo, su una cosa, su un filo di rasoio, perché non cadiamo mai da una parte o dall'altra, facciamo i super tecnici, però ci mettiamo anche un cuore pazzesco, usiamo della letteratura da premio Nobel, però per esempio c'è un testo scritto da un ragazzo, il suo primo testo in assoluto, che invece che Paul Cauchan, che ha scritto questo testo del Chimera. Lui era un carcerato, era un detenuto, e ha partecipato a questo progetto del Ministero di Grazia e Giustizia, e noi abbiamo musicato questo pezzo, appunto, che faceva parte di questo progetto, e ne è venuto un pezzo di cui noi siamo orgogliosissimi, sia per come è nato, ma per come siamo riusciti anche a dargli la forma canzone, anche una forma molto particolare, anche un po' vaschiana.
Perché qua hai fatto
prima maniera,
sì. Ed è fatto un mezzo spoiler, perché questa l'andremo ad ascoltare più tardi, e c'ho pure un paio di domande, ma ce le teniamo, perché la prima curiosità è, ovviamente, dato che poi nell'ultimo periodo, per anche e soprattutto, questo lo dico io, non lo dite voi, per questioni a volte propagandistiche di futurismo, si è riparlato tantissimo dopo decenni di oblio, e forse un po' troppo poco effettivamente del valore artistico di di un'ondata, di una corrente che è stata molto importante per il nostro paese. Come avete approcciato, che tipo intanto di rapporto personale con opere come quelle di Campanile, di Marinetti, di Palazzeschi, che sono state la base di almeno tre vostri brani, cioè musicalmente approcciare a quella che era una scrittura alla fine ben musicale già in partenza?
Beh, è stata, diciamo, un'idea mia, ma quasi casuale. Campanile mi è sempre piaciuto proprio per l'uso dei giochi di parole che fa, che anch'io amo molto, e quindi non c'è assolutamente nessun significato, fra virgolette, politico.
No, è chiaro, è chiaro.
Scelta, ma è stato quasi casuale, perché ascoltando la prima musica che mi ha mandato Alessandro, ho preso proprio un libro a caso, ed era proprio un libro di Campanile. ho aperto a caso e il pezzo è nato da solo. Quindi da lì questi pezzi tratti da, appunto dai futuristi, che comunque, come la si pensi, la si pensi, fanno parte della nostra storia della letteratura italiana, e quindi era bene anche, cioè non vedo perché no, ecco, a volte come si dice, si ignorano dei capolavori solo per un punto di vista diverso, e viceversa si esaltano delle cose mediocri perché magari le sentiamo più vicine al nostro modo di pensare. Però penso che appunto l'arte debba anche scuotere un po' le coscienze, debba anche far pensare, non debba essere necessariamente rassicurante.
Ecco, in attesa di avere feedback anche dai nostri ascoltatori, Alessandro, la mia modesta esperienza di amante della musica mi fa dire che la tua operazione c'entra proprio nel punto, perché ecco, io mi sarei immaginato, se dovevo immaginarmi un mondo musicale attorno a parole come quelle di Campanile o di Palazzeschi, come l'hai approcciato tu? Come ti ci sei messo davanti?
Ma guarda, come ha detto Petra, diciamo che gli spunti erano, li abbiamo vissuti separatamente, cioè lei pensava ai testi, io pensavo alle musiche, poi gli ho fatto sentire le mie musiche, lei aveva questi testi che gli piaceva musicare, e abbiamo, chiaramente abbiamo cercato di mettere questa cosa, sta bene con questa, per esempio. Campanile stava bene con questo pezzo quasi un po' tecno, con una chitarra sembra quasi un pezzo tecno anni 90, cioè con questa mia chitarra, con tutti questi rimbalzati, questi effetti strani, che per altre cose è anche il brano che dal vivo riscuote sempre anche il massimo successo.
È una bella performance
E
poi, me la immagino molto interattiva pure.
sicuramente, anche perché poi appunto il fatto è che noi sì, abbiamo fermato questa musica e questa interpretazione nel disco, ma chi ha visto i nostri concerti vede che sono sempre completamente, quasi sempre completamente diversi. Il brano è quello, ma chiaramente è un'interazione fra me e lei, cioè c'è sempre l'interplay di mezzo, perché questo è quello che noi sappiamo fare e quello che ci piace nella musica, e soprattutto anche perché questa cosa, infatti, ha visto il concerto, è tornato a rivederlo e vuol tornare a rivedere, mi stanno scrivendo dicendo: ma quando fate altre date? Perché voglio venire a vedere, proprio perché si sono resi conto che ogni sera è un'emozione diversa in base a come siamo. Magari può venire anche un po' peggio qualche cosa, però è umano, è artistico, quello che abbiamo detto. L'altro pezzo invece, per esempio, è uscito fuori, lei parla, chiaramente sono brani dell'inizio del Novecento, parliamo del fenomeno delle macchine, dei motori, no? Di come erano affascinati da queste automobili, per cui quasi un po' l'elogio della tecnologia. E io invece, usando chiaramente un po' di tecnologia, ho trasformato la mia chitarra invece in un quartetto d'archi, abbiamo per cui creato un po' questa cosa stridente. E queste cose funzionano perché fanno pensare, come diceva appunto Petra, non sempre l'arte deve essere rassicurante, deve essere, come si dice, andare smooth, cioè seguire sempre la strada più liscia, la strada più semplice. Anzi, diciamo, io sono sempre dell'opinione che le opere d'arte, le cose artistiche, quelle che rimangono nel tempo, sono forse quelle che hanno osato anche di più, magari. È sempre questo senso dell'equilibrismo, no? Nel senso, devi stare attento a che passo fai, però comunque devi avere il coraggio di attraversare, perché altrimenti, se stai fermo in una sponda o nell'altra, non puoi assolutamente dire di buttarti nel gorgo della vita, che poi è quello, insomma, l'arte è questo, è vita.
A proposito di equilibrismi
La
con... Sì,
cosa, una delle, se posso, se
certo.
posso dire una cosa, una delle cose forse più paradossali di cui mi sono accorta riascoltando il disco una volta uscito, perché una volta registrato poi si lascia sedimentare lì e non si ascolta per un bel po', poi dopo si comincia a ascoltare. Paradossalmente uno dei testi più, diciamo, comprensibili e moderni è proprio quello di Dante,
Ecco,
quindi
mi ci hai portato tu, ti volevo portare proprio lì, infatti, a proposito di equilibrismi, dobbiamo fare un salto indietro di 730 anni, poi c'è pure la suggestione di Petra che canta Petra. Com'è
le
venuto lo
rime
spunto?
pietrose. Ma in realtà ci è stato chiesto in occasione di non mi ricordo, qualche centenario, vari artisti dovevano musicare, scegliere cosa musicare di Dante, e quindi abbiamo partecipato a questa iniziativa, quindi era un brano che poi dopo, siccome ci è venuto, credo, particolarmente bene, lo abbiamo poi inserito anche nel disco. Però, appunto, poi sono tutti come pezzetti di un puzzle che si incastrano un po' alla volta. Non essendo un progetto studiato a tavolino, ma è nato sul campo, poi ci si accorge delle connessioni fra i vari brani, fra quello che vogliamo dire, fra quello che diciamo quando suoniamo dal vivo. Cioè, non sono pensati prima, sono, anzi, forse nascono proprio dal nostro inconscio in realtà.
Ecco, a questo proposito, la cosa molto interessante è che questo non è il Dante, quello proprio classico per tutti, è un Dante, mi verrebbe da dire, più dark, perché questo delle rime pietrose non parla dell'amore angelicato di Beatrice, anzi io sono andato a ripassare, perché dico la verità, nonostante gli studi classici, mi ero scordato questo episodio, era venendo dalla tradizione provenzale questa donna ispida, quasi respingente, era un modo appunto per parlare di un amore molto meno angelicato di quello per Beatrice. Una bella sfida, Alessandro, metterci la musica.
Ma sì, poi anche perché soprattutto chiaramente quando le cose non sono prettamente nate per essere musicate, anche se comunque la poesia è musica essa stessa, insomma, ha una sua metrica, eccetera, eccetera. La sfida chiaramente è quella di toccare un grande classico. Poi, essendo chiaramente io di Firenze, toscano, è come toccare, cioè, è come toccare la Fiorentina, di cui non parlo in questo momento, però insomma, diciamo.
Ho saputo ieri, ho saputo.
La sta giovendo come pazzi, ma non esiste un campionato di calcio in Serie A in Italia? No, non mi sembra ancora.
Attualmente no, no, perché? Perché
Sì, il Pisa è
parlarne?
davanti alla Fiorentina.
Ma stavamo parlando di Dante, capito? Di Dante.
È vero,
Poeta.
è vero, è vero.
Sono poeta, la sfida chiaramente è stata grande, soprattutto perché, fra virgolette, forse è venuto fuori anche il pezzo più pop e attuale fra tutti.
Ecco.
La cosa pazzesca è questa, ma è proprio questa la sfida, il divertimento è proprio questo, capito? Cioè, nel senso, quando noi lo presentiamo, la gente pensa che facciamo un pezzo con il testo di Dante, pensa che facciamo fuori un madrigale o qualcosa del genere.
Sì.
È il pezzo più pop e che abbiamo anche, ci siamo divertiti anche a produrre di più. Tipo, ci sono anche dei loop, dei campionamenti, dei piccoli suoni. Insomma, chiaramente è l'unico brano, forse non è solo chitarra e voce. Insomma, ecco, ma l'abbiamo prodotto un po'. Ci siamo anche divertiti quasi a pensare a Dante, come se fosse il Mogol del 1200. Insomma, ecco.
E allora andiamolo a regalare a chi ci sta seguendo questo Ribe Petrose e poi torniamo qua.
Canzon di me, or che sarà nell'altro, dolce tempo mio, novello. Quando amore in terra, da tutti i cieli piove, e quando per questi solo in me appare. Quando per questi solo in me appare e non altrove, non altrove, no, non altrove. Sogno, il suono e il canto nella notturna attesa. Canzone svela di un infinito sogno, il suono e il canto nella notturna attesa. L'amore, l'incanto.
l'amore, l'incanto.
Sarà nell'altro dolce tempo mio novello, quando amore in terra da tutti i cieli piove, e quando per questi sono in me appare. Non altrove, no, non altrove, non altrove. Non altrove.
Dir poco contemporaneo il buon vecchio Dante, soltanto due toscani come voi potevano renderlo in questa maniera così bella e così anche accattivante, magari per generazioni più giovani. Le suggestioni letterarie, poi ci sono anche quelle pasoliniane, lo stavamo dicendo prima, ma ci sono pure quelle musicali più classiche, chiamiamole così, ma rivisitate in modo gustoso, perché c'è una Lucy in the Sky with Diamond e lo Sting di Roxanne che ascoltandole ho detto, secondo me si sono proprio divertiti a buttarle giù queste vostre versioni. Ho indovinato?
Sì, tanto è vero che Roxanne, avendola registrata in contemporanea ma in due stanze diverse, e ci stavamo talmente divertendo che non insomma dura molto,
non cioè, finiva senso, più
dal vivo dura un po' di meno perché ci si guarda, via, si chiude. Invece così eravamo talmente presi che effettivamente, però è piena di spunti che effettivamente sono venuti solo quella volta lì, proprio perché magari dopo aver tanto rigirato intorno al tema e tutto quanto sono venute fuori delle cose che poi non sono mai non ci sono mai più venute così, quindi sì, il bello è anche quello. Vai.
No, infatti perché, scusa, vai, pensavo avessi finito. Perché effettivamente, come diceva lei, c'è proprio questo fatto dell'improvvisazione. Quando abbiamo fatto questa cosa qui, non vedendoci, era interessante, perché interagisce una persona con cui non hai contatto visivo ma solo uditivo, per cui è estremamente stimolante, e soprattutto c'è il fatto che chiaramente poi quando lo facciamo dal vivo è completamente diverso. Però noi potevamo anche tagliarlo, perché vabbè, effettivamente è un po' lunga questa versione, Petra, che dici? Però non avevamo il coraggio di tagliare nessuna delle parti, perché ogni spunto ci sembrava veramente, veramente, veramente bello. Cioè, nel senso, è come dire, che ne so, mi devo tagliare un dito delle mani. No, non esiste. Cioè, ho il dito, lo uso, lo tengo, basta. Mi piace, mi serve. Perché devo fare a meno, insomma. Nel senso, era oramai una parte di noi, come dire, sì, appunto, quasi come dei piccoli cuccioli che sono lì. E quindi ci ho pensato tanto, perché effettivamente... Però poi è divertente, perché comunque senti, hai sottolineato anche te nella domanda, poi si sente proprio che ci stiamo divertendo, insomma, nel senso, divertendo, chiaramente anche appassionando, e poi insomma non è che facciamo anche poi cose così semplici e scontate, ecco, insomma, questo lasciatecelo dire, ecco.
Decisamente no, infatti
volevo aggiungere una cosa che avremmo potuto, perché ci sono ovviamente dei... qualche piccolo errorino qua e là durante il disco, ma non abbiamo voluto toccare praticamente niente, perché ormai tanto siamo abituati, no? Che tutto è tutto perfetto, tutto asettico. Invece nella musica dal vivo, anche quella che poi viene fermata su un supporto, è bello che si senta questa vita, che quindi ci può essere anche l'errorino, che magari sentiamo solo noi, o la piccola nota non intonatissima che ho fatto in quel punto. Però sono cose che abbiamo scelto di lasciare perché sono vere, sincere e soprattutto non sono errori madornali che uno dice no, questo non lo posso far uscire. Quindi anche in questo c'è una certa incoscienza, se vogliamo, proprio in questo mondo di dischi dove tutto è intonato per finta o possono cantare anche gli stonati, insomma, noi abbiamo fatto la cosa completamente opposta.
Ah, eh sì, decisamente è free dai famosissimi aggeggi, quelli che intonano da soli alcuni cantanti che girano oggi. Poi Petra mi ha anticipato un'altra volta esattamente dove stavo andando io, alla dimensione live, perché è un disco che è chiaramente, che porta a pensare all'esecuzione dal vivo. Voi avete fatto di recente, a ottobre, un paio di date anche ravvicinate. Intanto volevo chiedervi che succede sul palco quando lo portate e quando lo riporterete in giro dal vivo.
Ma guarda,
Vai Ale.
quello che succede è chiaramente il canovaccio è quello del disco, insomma, non lo eseguiamo esattamente la stessa scaletta del disco per ovvi motivi, perché sai, un conto è il disco, un conto è il live, e poi chiaramente per allungare il concerto facciamo anche altri brani e non andiamo a svelare quali sono per non spoilerare, anzi invitare la gente poi ai concerti. Cosa succede? Succede sempre questa grandissima interazione, questa grande. Cioè, abbiamo veramente un'intesa pazzesca. Io e Petra riusciamo a. Cioè, se io prendo una direzione, vedo che lei mi segue immediatamente per poi darmi un'altra imbeccata che io vado a seguire. E non sappiamo effettivamente mai quando finisce il brano che tonalità andremo a toccare, che tipo di ritmo. L'ultima volta, addirittura, l'ultimo concerto a Firenze, lei mi si è messa davanti e dice, non so cosa stavamo facendo, che brano era. A un certo punto si è girata e ha fatto: fai quella greca, è cominciato a. Si è girata perché, come per dire, ora il ritmo da utilizzare. Sono riuscito a capire che voleva essere il tachi, per cui ho cominciato
Volevo, stavo per dire tazzichi, però.
che è più buono del sirtaki, però
Ed
non è
era,
quello.
stavamo facendo I Will Survive. A un certo punto gli ho
Ah,
detto:
finalissimo, finalissimo, è vero. Sì. Hai
finalissimo.
voluto spoilerare uno dei pezzi che non sono nel disco, va
Che
bene.
meraviglia,
Aspetta, I Will Survive,
vogliamo
versione
ascoltarlo.
tazzichi, scusa,
Sì, no, e quindi quella cosa lì a un certo punto, il pezzo stava per finire, lei si è girata, mi ha guardato e l'intesa è talmente tanto che alla parola greca ho capito, vabbè, poi non è che di musica greca chiaramente non ne conosciamo tantissimo, uno pensa subito veramente al sirtaki, però non gli veniva il termine, allora per non dire la cagata, tzatziki, si è girato e ha fatto fai quella greca, e io credo, ho immediatamente capito, siamo andati al sirtaki, chiaramente è stato un momento esplosivo perché la gente non si aspettava che a Will Survive potesse diventare Zorba il greco, per cui è stato molto divertente. Ecco, queste sono le cose che succedono e che ti puoi permettere quando non hai file registrati, quando non hai campionamenti, non hai ballerini, non hai video che sono in sincro, che sono belle, sono cose meravigliose, bellissime, fanno parte sempre dello spettacolo. Noi però ci piace pensarla un po', fra virgolette, passateci il termine, alla vecchia, nel senso che vogliamo essere veramente liberi di fare una sera un brano un po' più veloce, un po' più lento, di fermarsi, di ripetere una parte che ci è piaciuta, di interagire con il pubblico. Capito? Cioè, a un certo punto poi possiamo fermare, fa cantare il pubblico, poi riprendi, poi riparti, cambi tonalità. Cioè, questa cosa qui appunto è tipico dei funamboli, degli equilibristi, insomma, che non ti sorprendono sempre. E secondo me i concerti oggi sono molto prestabiliti, anzi, diciamo che il 90% dei concerti sono quasi tutti in playback, nel senso che non sta suonando più nessuno. Scusate la polemica, però a me questa cosa,
Oddio.
da musicista, a me onestamente
Dai.
mi scoccia. Biglietti anche 200 euro e vado a vedere uno che fa finta di cantare e di suonare. Cioè,
Vado a
onestamente,
sentirmi il
non
disco in
so.
mezzo a migliaia di persone,
Bravo,
praticamente.
cioè nel senso. Non.
Io sono più nell'ambiente jazzistico, quindi in realtà nell'ambiente che frequento un po' più spesso si nutre proprio. di questa interazione, di questa, dell'improvvisazione, quindi anche se in realtà il nostro progetto non si può definire jazzistico perché non lo è, però in realtà c'è tanto di improvvisato e soprattutto c'è, secondo me, il bagaglio culturale e il bagaglio musicale che sia io e Finas abbiamo accumulato in tutti questi anni di esperienza fatta dal vivo, sui palchi di tutto il mondo, suonando con gente diversa, che ha idee diverse, che ha gusti diversi, e tutto questo metterlo su un filo è da equilibristi, da funamboli. Già esatto. Lo siamo io nel mio e Alessandro nel suo strumento, siamo già dei funamboli di nostro, in due poi è ancora più difficile, però penso che appunto questo sia... l'aver portato tutto il nostro bagaglio musicale di tutti questi anni separatamente, mettere insieme, ed è venuta fuori questa cosa un po' appunto
sì, che fuori dagli schemi.
Beh, esatto, esatto. Che non può stupire nel senso brutto del termine chi vi segue, vi conosce e vi apprezza da anni, perché anche in tutte le vostre avventure passate si è sempre venuto ad ascoltarvi, ognuno del suo, sapendo che era una cosa nuova, irripetibile, che sarebbe nata quella sera, anche respirando reciprocamente l'aria, chi vi ascoltava e voi che stavate davanti a persone diverse in serate diverse. Io da ragazzo restai folgorato, perché adesso ho la fortuna di parlare con Finas. A me, quando mi portarono la prima volta a sentire la banda Bardò, dissi: no, vabbè, ma che mi importa, ma dai, a sentire roba, ma che è, mezza folk. E poi fu un'esperienza meravigliosa, perché era chiaro che non era mai successo quello che stava succedendo quella volta, e non sarebbe successo più, ne sarebbero successe altre. Esatto. E devo ringraziare chi ha vinto il mio pregiudizio giovanile all'epoca. Per non parlare pure di più recentemente, quando ho ascoltato Petra nel progetto Eros con Paolo Fresu, ecco, una roba spaziale, che credo tre o quattro volte in ogni brano le cose andavano in maniera, sì, in maniera ulteriore rispetto anche alle intenzioni di partenza. Era un viaggio ogni volta, no?
Sì, lì ovviamente sono tutti musicisti che vengono dal jazz, compreso Christian Mayer, che poi è diventato, sì, conosciuto come batterista di Elio e le Storitese, ma ha alle spalle un passato da jazzista, che però appunto, mettendoci alle prove, siamo messi tutti al servizio della musica di Bowie, e quindi puoi dire che non è un concerto jazz, però lo è, cioè, ci sono delle strutture dei brani dove poi ci si muove all'interno, quindi questo è jazz, anche se non è ovviamente, e per fortuna, lo swing che tutti si immaginano che sia il jazz.
Un'esperienza bellissima, poi a me capitò di ascoltare sul palco anche l'arrivo di tua figlia Frida, che noi, ecco, con cui noi chiacchierammo anni fa, che era proprio una ragazzina, grazie al maestro Razzuoli, in contatto, sì, con, sì, il nostro responsabile musicale, l'indimenticato Antonio Quatraro, e scoprimmo lì un talento e un'attitudine, ecco, davvero aperta a 360 gradi. L'emozione di trovartici sul palco con tua figlia Petra?
Devo dire che adesso è passato parecchio tempo,
sì,
perché ormai lei vive a Londra, è diventata grande.
È una veterana, appunto, di 20 anni, ma una veterana.
Ormai veterana. Eravamo appunto una di queste feste di cui si parlava a casa di Alessandro, dove c'era un po' tutta la scena musicale fiorentina, eccetera. Frida si mise la tastiera e non la mollò per tutta la sera, e quindi già allora mostrava un carattere e una passione, perché poi lei non conosceva i brani, ma li sentiva e li suonava, quindi non c'era verso di toglierla di lì, ecco. Quindi un destino già segnato.
Confermo, era l'animatrice delle nostre feste, sì, perché lei faceva il sottofondo, poi il Maurizio Costanzo Show, lei suonava, cantava, e noi intanto facevamo, si mangiava, si parlava, e spesso e volentieri si suonava anche a lei, perché era un vero piacere, insomma.
Non stentiamo a crederlo, veramente, veramente bello al pensiero. Senti Alessandro, visto che l'ho detto, A distanza di tempo, a proposito di Indimenticati, Enriquez ce l'abbiamo tutti nel cuore. Tu sei stupito del fatto che quello che è stato un percorso in un periodo in cui era veramente complicato arrivare alle vere luci della ribalta, non c'era viralità, non c'erano social, è una cosa che chi c'era, nessuno di quelli che c'erano si è dimenticato e che ama ancora?
Ma guarda, chiaramente fare confronti con le epoche è sempre sbagliato, perché non sembra dire ora noi siamo dall'altra parte, siamo i vecchi, diciamo, era meglio prima. Ma guarda, sì, non si parlava di viralità, non c'erano i social, però c'era tanta musica dal vivo, cioè, e la gente andava nei locali a sentire la musica e c'erano tanti musicisti. I musicisti andavano a sentire gli altri musicisti, cosa che ora nei ragazzi giovani vedo scarsamente questa cosa qui, perché, ma non perché sbagliano, perché non c'è il costume, perché non ci sono i locali e quindi la gente non va nei locali, perché la musica dal vivo in questo momento è meno importante, perché la musica ti arriva dai format tipo X Factor, da Amici, da Sanremo, che è giusto anche che arrivi da là, perché sono arrivati fuori tantissimi grandissimi grandi talenti. Pensavo da X Factor, forse il gruppo più famoso nel mondo, i Maneskin, sono venuti fuori da X Factor, per cui perché no? La cosa mi dispiace è che ci siano solo quelle cose lì, capito? Quando io insegno anche all'università, ai ragazzi gli spiego la nostra, il nostro percorso, quello che abbiamo fatto noi, cioè vera e vera gavetta, ma gavetta nel senso che prendi il furgone, lo carichi di strumenti, ti fai 1000 chilometri, lo smonti il furgone, suoni, poi lo rimonti e qualcuno deve dormire nel furgone perché altrimenti ci rubano tutti gli strumenti. Cioè, sono cose che oggi ci pensi, chiaramente dici, ma io non lo farei mai più, capito? E non lo auguro a nessuno, però è un periodo veramente romantico di formazione e questa cosa poi ci ha fatto conoscere veramente, perché all'epoca mi dicevi la banda Bardot con un nome così strano, noi così fricchettonissimi fuori dal tempo, com'è possibile che è successa questa cosa? Anche Carlo Lucarelli ha fatto uno speciale di Brunotte su di noi, sì. Banda Bardot il mistero italiano, come per dire, com'è possibile che questi imbecilli ancora oggi dopo 30 anni imperversano su questa cosa qua, e attraversando anche il fatto del lutto, della perdita addirittura proprio del cantante, del leader, di Enrico, cioè quindi significa che la banda Bardot è un marchio, è qualcosa che la gente ama a prescindere anche dalle persone, significa il messaggio che è passato, quello di andare a suonare porta a porta, di portare l'allegria, di portare anche la riflessione, perché insomma i testi e l'impegno che la banda ha messo sempre anche non nei social ma nel sociale, che è una parola più importante secondo me, questa cosa non viene dimenticata. L'ultima volta sono qui alla Firenze, hanno partecipato alla manifestazione pro Palestina, appunto, mi ha fatto molto piacere perché sono passate 3 canzoni della banda, canzoni che hanno 25, 28, 23, 18 anni, insomma, capito? Cioè, quindi roba insomma che ancora oggi i ragazzi giovani vedevo che cantavano e che per loro sono ancora simboli importanti, come per esempio per me poteva essere la musica dei Beatles, che chiaramente si sono sciolti l'anno dopo che sono nato io, per cui insomma non è la mia musica, nel senso, capito? Però se ascolto Chuck Berry, cioè, questo è importante per il fatto di che oggi ci sia la musica che c'è, vissuta, suonata, non suonata, computerizzata, con aggeggi che intonano o meno, è la musica di oggi, per cui nessuno dice bella e brutta. A me sono anche delle cose che mi piacciono molto, figurati. Semplicemente non dimentichiamo la musica che c'era, perché non è che Bach è morto 400 anni fa o Dante è morto nel 700 anni fa e non dobbiamo più leggere Dante perché è vecchio. Ecco, questa cosa qua del guardare sempre avanti e dimenticare è un po' questa cultura dell'usa e getta, del mordi e fuggi, che è tipico della nostra epoca, e questa è una cosa che veramente nel campo dell'arte mi fa un po' rabbia, mi fa dispiacere, però vedo che tanti ragazzi giovani stanno recuperando e non è vero che è sempre così, è un po' l'immagine che ci vogliono dare del mondo, ma non è così, perché a concerti io vedo c'è tanti ragazzi giovani, anche nostri.
Del resto altri grandi vecchi tornati in auge dicevano una cosa che si attaglia perfettamente al tuo discorso, è una questione di qualità.
Esatto.
Esatto. In tutte le forme d'arte. Beh, ragazzi, io vi terrei un'altra mezza giornata, ma credo che sia un reato, praticamente il rapimento radiofonico. Sono stato felicissimo di avervi entrambi, di aver ascoltato alcuni dei vostri brani. Vi lascio l'onore e l'onere di lanciare voi Hotel Chimera. Già un cenno ne avete fatto, perché noi ci salutiamo così con un consiglio davvero spassato appassionato di andarsi ad ascoltare, di comprare il disco e di ascoltarsi Equilibrismi di Petra Magoni e Finaz. Prego, Alessandro e Petra su Hotel Chimera.
Vai Petra, vai te, vai.
Allora, io questa è l'unica canzone che abbiamo registrato, diciamo, separatamente durante il lockdown. Io di solito non mi registro da sola, sono molto pigra e preferisco andare in studio. Ma in quel periodo, appunto, Ale mi aveva mandato questo testo e una sua musica. Io mi ricordo quella sera che in camera mia, con la mia scheda audio e le cuffie, ho cantato questo pezzo, me lo sono inventato così come mi veniva. Mi ha fatto pensare veramente al primo Vasco Rossi per certe inflessioni che ho nella voce. E mi ricordo che è stata un'emozione pazzesca, veramente, questa musica nella solitudine, in un periodo così incerto che per fortuna abbiamo attraversato, anche se ce ne sono altri, aiuto, ma insomma, quindi per me è stata una grande emozione. E poi anche la storia di questo ragazzo che ha scritto questo testo, che adesso è libero e che incontreremo quando suoneremo, perché suoneremo a Roma il 20 di febbraio e a Volterra il 21 febbraio. E adesso lascio la parola a Finaz, saluto tutti intanto e grazie.
Vabbè, hai detto tutto sul brano, infatti sì, le prossime date sono il 15 febbraio a Quarrata, mi sembra, un teatro, ecco. Poi c'è il 20 all'Auditorium a Roma e il 21 al Teatro Pezzo Flacco, appunto, di Volterra. Vorremmo chiaramente fare molte più date, ma trovare lo spazio fra tutti gli impegni reciproci è veramente difficile. L'agenzia sta veramente impazzendo, se ci siete o no, non ci siete. Sì. Per cui questo comunque è un segno buono, significa che stiamo lavorando tanto e che quindi la nostra proposta, sia separata sia insieme, funziona. Per cui siamo contenti. Vi auguro un buon ascolto con Hotel Chimera e vi aspettiamo per sapere giudizi sul disco, chiaramente, e chiaramente al primo impegno live veniteci a trovare, perché Equilibrismi hanno esperienza che dopo il concerto vediamo veramente gente strafelice e molto e profondamente colpita da quello che succede sul palco.
Finaz, grazie. Petra Magoni, grazie di averci regalato Equilibrismi.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie a voi.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ciao. Grazie alla regia. Ci salutiamo con Hotel Chimera e ci diamo appuntamento a domani.
faceva freddo, lo so, e noi abbracciati nudi in quella stanza. Nudi, nudi, nudi. Faceva freddo, lo so, e noi abbracciati nudi in quella stanza, volendoci di più, smettemmo di amarci.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.